www.radiojo.it e la storia continua. Il tempo della fede. Il fatidico anno 1000. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, l'uso di contare gli anni della nascita di Cristo si afferma relativamente tardi. Ancora per lungo tempo, durante l'Alto Medioevo, si continuava a prendere come riferimento l'imperatore in carica Bisanzio, indicando nei documenti l'anno del suo regno, e solo in seguito i regnanti dell'Europa occidentale e il Papa pretesero che fosse il loro anno di governo a definire la datazione dei documenti. Ma a parte gli atti ufficiali di cancelleria, la gente comune usava la cosiddetta era bizantina, che era una cronologia messa a punto da alcuni monaci ortodossi, che fissava la nascita di Cristo il 1 settembre dell'anno 5509 dalla creazione del mondo. Una variante di questa, ideata dal monaco Panodoros e conosciuta come l'era alessandrina, pretendeva che il figlio di Dio fosse nato nel 5493. Un'altra cronologia, molto in voga, era quella che si basava sull'ascesa al trono di Diocleziano, uno degli ultimi grandi imperatori, e che quindi faceva iniziare il computo degli anni al 284 d.C. L'era cristiana, quella in uso ancora oggi, venne messa a punto da Dionigi il Piccolo nel VI secolo. Essa stabilisce la data di nascita di Gesù al 756 dalla fondazione di Roma, ma è ormai dimostrato che si tratta di un calcolo errato di 6 o 7 anni. Tale cronologia, comunque, non venne usata che a partire dal IX secolo, dapprima in modo sporadico, e faticò ad essere accettata dappertutto. In molte regioni si continuò a usare l'era dell'incarnazione, che cominciava a numerare gli anni a partire dal 38 avanti Cristo. Il famoso anno 1000, che secondo un radicato mito storiografico avrebbe atterrito l'Europa intera con aspettative di fine del mondo e giudizio universale, semplicemente passò senza che i contemporanei ne avessero consapevolezza, proprio perché erano in uso diverse cronologie alternative fra loro. Tra una tassa e l'altra. Nei documenti medievali, riportato invariabilmente in apertura, uno strano indicatore, il numero dell'indizione, un numero ordinale compreso tra 1 e 15. Considerata una parte funzionale della data, l'indizione venne mutuata nell'antichità romana. Essa infatti designava l'intervallo di 15 anni tra le due successive levate di tasse e fu introdotta da Diocleziano nel 297 d.C. Il giorno del suo inizio non era lo stesso dappertutto, per cui, ad esempio, l'indizione greca o costantinopolitana cominciava il 1 settembre, quella senese l'8, quella in uso in Inghilterra il 25, l'indizione romana il 1 di gennaio. E per calcolare in che indizione ci si trovi bisogna aggiungere 3 al numero dell'anno, il corso dell'anno in corso, e dividere per 15, il resto dal numero dell'indizione. Quindi, se questo sistema fosse ancora in uso, Oggi ci troveremo nella quarta edizione, 1998 più 3 quindicesimi uguale 133,4. Dal momento che non è semplice calcolarla per anni molto lontani nei tempi, essa è divenuta uno degli indicatori più considerati dagli storici per valutare l'autenticità o meno di un documento medievale. Una indizione errata è la prima avvisaglia di un falso. È un via vai continuo. Tra l'VIII e il XV secolo, in qualche regione europea, l'Italia settentrionale, la Francia, come alcune aree della Germania, si diffuse il sistema di denominazione dei giorni alternativo a quello romano. Più semplice e intuitivo, cominciamo il consuetudo bononiensis. Il mese era diviso in due parti di uguale durata. La prima chiamata entrante, mensis intrans. La seconda, ovviamente, uscente, mensis exiensis. Il giorno e i giorni della metà entrante erano connotati semplicemente con il loro numero progressivo, primo, secondo, terzo, e in quelli della metà uscente con il numero dell'ordine regressivo, quindicesimo, quattordicesimo, tredicesimo. Così, ad esempio, per definire il 25 di settembre si diceva che si trattava del sesto dell'uscente mese di settembre.